occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, eccoci qui, il demone del tardi, e questa mattina volevo cominciare subito con Pastorizia. Non c'è un motivo, ma non avendo mai cominciato in tanti anni di carriera una trasmissione dicendo Pastorizia, oggi volevo togliermi lo sfizio. Sappiamo che poi dove c'è Pastorizia c'è spesso anche culto mariano, il culto mariano lo ritroviamo oggi di nuovo sulle prime pagine, perché nel frattempo è riapparsa la veggente di Trevignano, ma i titoli dei quotidiani oggi dicono altro, parlano di nomine, decapitazioni, venti di guerra da Taiwan, ma anche e soprattutto orso, che poi è quello che gli italiani vogliono sapere. E attenzione, attenzione davvero, a proposito di orso, perché proprio nelle prime ore del mattino il governo ha rilasciato un comunicato che annuncia nuove, nuovissime, straordinarie novità nella lotta all'orso.
Il sasso non è squilla della calzo di cordoglio.
Ieri 12 aprile, nel mese settimo dell'anno primo dell'era fratellista, la presidente Giorgia Meloni, femminea guida della nazione, ha inviato nelle valli dell'irredenta terra trentina l'aitante ministro Guido Crosetto per porre fine alla ferina minaccia calata come tenebra sulle italiche Alpi. Dopo aver recato virile saluto ai valleggiani festanti, l'erculeo ministro, animato da audacia venatoria, si è inoltrato solitario nella selva boschiva per affrontare il temuto ungulato, da sempre simbolo di quel comunismo sovietico, divoratore di sogni e di prole popolare. scovato al fine il feroce plantigrado, paratosi di fronte, quale fatal sentenza, senza nemmeno l'ausilio dello schioppo e con ardita mossa gladiatoria, l'intrepido ministro ha spalancato l'orrida fauce del beluino orso, introducendovi uno stecco ad immobilizzarne per sempre la mortal mandibola. Messo così in condizioni di non nuocere, il plantigrado eversore verrà ora rieducato presso idonea struttura agli italici costumi, per poi essere ricollocato al servizio della nazione sulle mediterranee spiagge di Trinacria, così da pattugliare le patrie coste insidiate dall'infida minaccia migrante. Importanti, importanti novità e doverosi aggiornamenti questa mattina nella lotta all'orso intrapresa dal governo, in attesa di individuare una nuova minaccia, un nuovo nemico da sconfiggere e a cui spezzare definitivamente le reni. Ma intanto si diceva le nomine, avevamo le nomination, adesso le nomine sono arrivate e dunque eccole qua. Il Corriere della Sera parafrasa la quiete dopo la tempesta e titola le nomine dopo le tensioni, il compromesso di Meloni, e invece il titolo che fa la Stampa, le nomine si trasformano in suc, Meloni cedene, la Salvini eletta, questo è Domani, mentre invece la storia è un po' diversa per il Giornale e per Libero, Meloni accontenta tutti per il Giornale, mentre Libero scrive Meloni lascia Enel ai suoi alleati, insomma come è umana lei. E naturalmente poi a corredo ci sono gli approfondimenti su il dato politico che ha portato alle scelte meloniane, e ci sono naturalmente i protagonisti, c'è per esempio l'eterno ritorno di Flavio Cattaneo, ancora lui inossidabile e anche inesorabile, che torna per l'ennesima volta, Rai, treni, energia, l'eterno ritorno del manager ovunque, esordì con Berlusconi, poi Terna, NTV e Telecom, e ora eccolo di nuovo qua, amministratore delegato di Enel, di cui presidente invece sarà Scaroni. Anche a Scaroni vengono dedicati dei ritratti, c'è per esempio quello che la Stampa propone accanto a quello di Cattaneo, con le ombre russe sulla rivincita del nuovo presidente, spinto da Forza Italia e Lega contro i dubbi per Meloni. Insomma, Meloni ha ceduto un po' per in favore della solidità e dell'armonia governativa, ma tenuto duro su un punto su cui proprio non voleva cedere, ovvero Cingolani alla presidenza di Leonardo. E c'è questo straordinario mistero di Cingolani, del toglietemi tutto ma non Cingolani, perché Cingolani inizialmente era stato rivendicato fortemente da Grillo e dal Movimento 5 Stelle come ministro della transizione ecologica, poi era stato ministro del governo Draghi, era stato precedentemente frequentatore della Leopolda e adesso fondamentale, fondamentalissimo per Meloni, insomma un Cingolani per tutte le stagioni politiche. C'è da domandarsi come mai, o è un genio o forse sa qualcosa che noi non sappiamo. Intanto, mentre vengono sfornate le nomine, vengono rimesse nei cassetti le promesse elettorali su tasse e pensioni, che erano state le principali promesse elettorali della destra, con le mani, con i piedi e anche con il DEF. Ciao ciao, la rivoluzione può attendere, scrive oggi Francesco Bei sulle colonne di Repubblica, ma di questo e di tutto il resto parliamo tra poco, subito dopo i titoli delle 8. We'll be right back. Minuti dopo le 8, Hang On To Your Love, vecchio classico firmato Sade, in apertura della seconda parte del Demone del Tardi qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network, dove eravamo rimasti alle promesse elettorali, alle roboanti promesse elettorali rimesse temporaneamente nell'armadio, perché nel frattempo il governo è impegnato nella priorità di spezzare reni a Grilli, POS e a altri nemici vaganti, e quindi tasse e pensioni promesse al vento. Siamo a pagina 7 della Stampa. Rinviate le riforme di IRPEF e flat tax, archiviato il nodo della previdenza. I programmi elettorali del centrodestra restano sulla carta, perché bambole non c'è una lira, mancano le finanze da cui ciò che è stato partorito, ovvero un topolino dal DEF comunicato ieri, come dicevamo, con le mani, con i piedi, anche con il DEF, alle famose riforme. Ciao ciao, la rivoluzione può attendere. E oggi Mattia Feltri nel Buongiorno, sulla prima della Stampa, inchioda Salvini alle sue dichiarazioni, in particolare nel frame della Fornero, dell'odiatissima Fornero, principale bersaglio, anzi bersaglio sempiterno della propaganda leghista. E quindi ecco Salvini dal 2014 a ieri. Vorrei Fornero in ginocchio sui ceci. Via subito la legge Fornero. Serve un referendum contro la schifezza Fornero. La Fornero va esiliata, ha rovinato gli italiani. Vaffanculo alla Fornero. O cambiamo la Fornero o blocchiamo il Parlamento. Fornero legge infame, mandiamo la Fornero su un'isola deserta. Farò ricorso a Strasburgo contro la legge Fornero. La Fornero va messa su un barcone. Mettiamo Fornero a pane e acqua. Mettiamo Fornero a pane e acqua senza stipendio e senza pensione. Contro la Fornero occuperemo un ministero. Correggete la Fornero, maledetti. Toglieremo la cittadinanza alla Fornero. La legge Fornero è come uno stupro. La legge Fornero ha svuotato le culle. Faremo processare la Fornero per tradimento. La legge Fornero è una cagata pazzesca. La legge Fornero è un furto. Fornero andrebbe esiliata. Patti chiari, la legge Fornero si cancella. Aboliremo la legge Fornero al primo consiglio dei ministri. A aboliremo la legge Fornero nei primi 100 giorni, aboliremo la Fornero nel primo anno di governo, la legge Fornero la smonteremo mattone per mattone, nelle prossime settimane smonteremo la Fornero, smontare la legge Fornero sarà un piacere, è mio dovere morale azzerare la legge Fornero, via la legge Fornero una volta per tutte, lo stop alla legge Fornero è il mio primo impegno, smontare la legge Fornero è un impegno sacro. Questa solo una selezione di Salvini sulla Fornero dal 2014 a oggi, chiosa Mattia Felti, nel frattempo Salvini è stato al governo 3 volte e la legge Fornero è ancora lì, giustamente chiosa lui. Questo dunque il destino delle riforme della destra. La Stampa però si dedica anche al presidente del Senato La Russa, nel graffio che troviamo a pagina 8, se questo è uno statista, ci sono cose a cui il presidente del Senato La Russa non può rinunciare, per esempio seguire l'Inter in Portogallo viaggiando in aereo con gli amati nerazzurri. Nel giorno in cui arriva la salma di Alessandro Parini ucciso in un attentato a Tel Aviv, pur invitato dall'ambasciatore, La Russa preferisce passare la mano, e così su quella pista c'era Sergio Mattarella con il ministro Tajani e il sindaco di Roma Gualtieri. La Russa invece esultava per i gol di Lukaku, però aveva fatto un tweet: esprimo parole di profondo dolore e sincero cordoglio per la scomparsa del cittadino italiano Alessandro Parini avvenuta negli attacchi terroristici a Tel Aviv. Vuoi mettere lasciamo La Russa perché andiamo a vedere che cosa c'è nei cieli del terzo polo, dove volano gli stracci come le frecce tricolori nel giorno del 2 giugno. Devo dire che ieri è stata una giornata tranquilla, una giornata all'insegna della riconciliazione, in cui le parti in causa si sono scambiati reciproche effusioni. Per esempio prendo una dichiarazione di Renzi: Calenda è pazzo, ha sbagliato pillole. Ne prendo un'altra di Calenda: invece di dire di essere Zen o Buddha reincarnato, Renzi si faccia 2 passi, venga a una riunione e dica come la pensa, perché le cose nella vita si fanno a viso aperto e non per interposta persona. Oggi Renzi e Calenda vengono descritti a vario titolo come Stanlio e Ollio o come Albano e Romina. Nel secondo caso, visto che si continua a parlare di praterie, sarebbe prateria canaglia, ma la prateria del centro sembra ormai più che altro una fioriera. Ma attenzione però, perché ci sarebbero già delle prove di Forza Italia Viva, dove per la precisione al Riformista, di cui Renzi, come sapete, è diventato direttore. Ne scrive Libero oggi che racconta: vuoi vedere che il Riformista diventa un piccolo laboratorio politico, antenna di tutto quello che si muoverà nell'area di centro con Forza Italia, che deve iniziare a fare i conti con un leader meno coinvolto, con un terzo polo che sta evaporando per l'attrito tra 2 ego in competizione, quello di Renzi e quello di Calenda, e con una pregiudiziale verso la destra di governo sempre meno convinta. Ebbene, in questo brodo politico si inserisce appunto il nuovo corso del Riformista. Lo stesso Silvio Berlusconi negli anni d'oro si proclamava riformista provocando orticarie varie, dice Libero. Ma andiamo alla notizia. Ora alla guida del giornale arriva una direzione non binaria politicamente parlando, quella di Matteo Renzi, e lo si sapeva, direttore editoriale, che sarà affiancato però da Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia, nella qualità di direttore responsabile. Poi, scrive Salvatore Dama su Libero, alla sceneggiatura contribuisce pure la tempistica, perché l'ex premier annuncia la gerenza del suo quotidiano proprio quando sta per cominciare la riunione con cui Calenda provava a rimettere insieme i cocci del terzo polo. Pare proprio una provocazione. Ecco la comunicazione di Renzi: sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura sarà Andrea Ruggeri, giornalista professionista, già in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Cosa c'entra Ruggeri con Renzi? Lo dice lui: non è un mistero, lo considero un ragazzo di talento di cui la politica e la nazione hanno bisogno. E dunque prove tecniche di Forza Italia Viva in quel del Riformista. Ma a proposito di Berlusconis, tornano i Berlusconis e qua ritorniamo alle nomine, Paolo e Flavio, che sono poi Cattaneo e Scaroni, che come abbiamo detto andranno a guidare l'Enel come amministratore delegato e come presidente. Direi che con questo possiamo allontanarci dai territori della politica italiana, perché oggi ci sono diverse aperture e molte pagine dedicate a quello che sta accadendo sul fronte bellico della diplomazia internazionale e di nuove e potenziali conflitti, a cominciare da Taiwan. Siamo sulle colonne del Corriere della Sera, che cita le allarmanti dichiarazioni che arrivano da Taipei, attribuite a Xi Jinping, pronti a combattere. Guido Santevecchi scrive a pagina 2: dichiarazioni, attività militari, voci incendiarie e giochi politici continuano a intrecciarsi intorno a Taiwan. La Cina si sta preparando a scatenare la guerra, dice il ministro degli esteri di Taipei alla CNN, alla TV americana, che gli ha chiesto di valutare le ultime azioni minacciose di Pechino. Il ministro ha risposto che, guardando alle loro esercitazioni belliche e alla retorica, sembra che si stiano preparando alla guerra, e si è appellato alla Carta delle Nazioni Unite, che prevede la risoluzione pacifica delle controversie internazionali. Il problema è che Pechino considera la questione un affare di politica interna cinese e che Taiwan è esclusa dall'ONU in ossequio al principio una sola Cina. Al momento solo gli Stati Uniti sembrano disposti a soccorrere il governo democratico di Taipei. Il presidente francese Macron ha dichiarato che l'Europa non dovrebbe farsi coinvolgere in una crisi che non è nostra. La autonomia strategica illustrata da Macron a Xi viene molto elogiata dalla stampa di Pechino e accusata di appeasement a Washington. L'Eliseo ha cercato di correggere il tiro, sostenendo che la Francia resta un'alleata solida e affidabile degli Stati Uniti, ma non una seguace, che l'obiettivo è solo evitare che la politica americana usi Taiwan come mezzo di pressione nella sua sfida con la Cina, rischiando un altro conflitto. Ha esternato anche Donald Trump, che ha detto: Macron è andato a Pechino to kiss his ass. Immagino che anche i relativi conoscitori della lingua della regina Elisabetta abbiano compreso l'espressione. Intanto Xi Jinping incassa la neutralità francese, è andato in ispezione al comando del Teatro Sud della Marina da Guerra, che parteciperebbe a un'azione contro Taiwan, e ha ribadito la sua parola d'ordine: rafforzare l'addestramento in preparazione al combattimento reale per la difesa della sovranità territoriale. Pechino dice che le esercitazioni sono un serio avvertimento rivolto ai politici di Taipei: non lasceremo spazio ad alcuna forma di attività separatista. Insomma, cresce la tensione anche a Taiwan, mentre nel frattempo restiamo sulle colonne del Corriere della Sera, tornando al tema dei leaks, su cui oggi torna ad aprire Repubblica, e dopo andiamo anche su Repubblica. Intanto scrive il Corriere che i file del Pentagono confermano: le forze speciali NATO sono in Ucraina. Ci sarebbe appunto nei leaks la conferma della presenza di forze speciali occidentali in Ucraina. Secondo uno dei file risalente al 23 marzo, sul campo ci sarebbero 50 britannici, 17 lettoni, 15 francesi, 14 americani e un olandese. La loro azione è stata spesso citata dai media nelle ricostruzioni sull'assistenza all'esercito di Kiev, in particolare per le operazioni dietro le linee. Il programma, iniziato nel 2014, ha riguardato comunicazioni sicure, training nell'uso di esplosivi, creazione di compagnie di resistenza destinate a muoversi in aree occupate, guerra di informazione. Dopo l'invasione il piano si è sdoppiato. Il Pentagono ha spostato gli addestratori dall'Ucraina in Germania, dove hanno proseguito da remoto il supporto, mentre a Kiev e dintorni sono rimaste le ombre per fronteggiare l'assalto e rendere difficile la vita al nemico. Nell'aprile del 2022 funzionari ucraini hanno svelato al Times l'addestramento di sistemi anticarro condotto dagli inglesi. Qualche mese dopo, le Figaro ha raccontato contatto di 50 militari francesi impegnati nell'analisi di informazioni satellitari, protezione degli aiuti bellici in arrivo, designazione di target. Sempre in quell'epoca è uscito un articolo del New York Times sul lavoro di un nucleo della CIA basato nella capitale ucraina per gestire il flusso di armamenti e vegliare su Zelensky nel timore che venisse eliminato. Ancora in quei giorni erano citati canadesi, lituani, polacchi, cechi e canadesi, tutti mobilitati nella crescere l'argine davanti ai battaglioni di Putin, quanto lo abbiano fatto in prima linea è invece da scoprire. Diciamo, dicevamo che andiamo sulle colonne di Repubblica, che anche oggi, come ha fatto l'altro ieri, apre sui leaks che agitano l'Europa, perché scrivono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci a pagina 3: nei dossier trafugati ci sarebbero... si parla di 38 paesi europei, adesso anche l'Italia teme rivelazioni. C'è anche il nome dell'Italia nei documenti oggetto di uno dei più gravi leak della storia delle istituzioni statunitensi. Appare in un documento del Pentagono svelato dalla Reuters, è l'elenco delle posizioni di 38 governi, quelli che fanno parte dell'Unione Europea più la Gran Bretagna e i Balcani, cioè la richiesta di forniture di armi, munizioni e addestramento avanzata da Zelensky. E la carta, che se è vera, scrivono Foschini e Tonacci, dimostra come la Serbia si sia rifiutata di addestrare soldati ucraini, ma contemporaneamente stia segretamente inviando armamenti a Kiev, nonostante sia un alleato storico della Russia, ha votato tra l'altro contro le sanzioni, unico paese in Europa, e nonostante si sia dichiarata neutrale al momento dell'invasione su larga scala. Il documento, che fa parte del pacchetto di un centinaio di foglie sfiliate dal governo americano e pubblicati su alcune chat poi chiuse per ragioni di sicurezza nazionale, è classificato come segreto e non form, dunque ne è vietata la distribuzione ai servizi di intelligence stranieri e ai comandi militari. È datato 2 marzo e porta il timbro dell'ufficio Joint Chief of Staff del Pentagono. Sull'affidabilità di queste carte non tutti sono pronti a scommettere, di sicuro ce ne sono di false nel pacchetto, come quelle sulla perdita dell'esercito russo, che sono molto sottostimate rispetto alla realtà, ma a una prima analisi la maggior parte appare autentica. Il ministro della difesa serbo Vucevic nel frattempo ha negato gli addebiti. La Serbia dice non ha mai mandato e non manderà missili o munizioni a Kiev, smentendo così una notizia che era in realtà già circolata qualche mese fa. Nell'elenco compare anche l'Italia, che sostiene pubblicamente l'Ucraina e da un anno sta inviando obici, mezzi, mine, proiettili e il sistema per la difesa antiaerea SAMP-T, che sarà consegnato a maggio, su cui Zelensky conta moltissimo per proteggere le città e impedire ai russi di dispiegare la potente flotta di caccia. Cosa sia riportato nella carta La Voce Italia, la Reuters non lo specifica, ma il governo italiano non sembra essere preoccupato. Del tema scrive anche Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto. Scusate che recupero al volo il Manifesto, eccolo qua. Manifesto che peraltro apre sul video della decapitazione di un soldato ucraino e titola "I macellai". L'orrore è un video dall'Ucraina, scrive il Manifesto in prima pagina. Filmati sui social filorussi mostrano un soldato di Mosca che taglia la testa a un uomo con la fascia di Kiev. Sdegno ovunque, dalla UE all'ONU, riappare in Europa una crudeltà dimenticata dai tempi dei Balcani. Così titola il Manifesto. Ma dicevo poi in prima, Alberto Negri scrive che la talpa del Pentagono non è un segreto. Che cosa intende Alberto Negri? La talpa della fuga di notizie dal Pentagono, che tutti negli Stati Uniti stanno cercando, dice Alberto Negri, in realtà l'abbiamo già. È lo stesso capo di Stato Maggiore americano Mark Milley, che da mesi avverte che questa guerra non può terminare con i soli mezzi militari e con la vittoria di uno dei belligeranti. Nella sostanza Negri coglie un dato di sostanza all'interno di quei leak, che era un elemento già pubblico nelle dichiarazioni di Milley, per esempio, ovvero che questa è una guerra che nell'analisi degli analisti non può essere vinta sul campo e che porterà a una sanguinosa paralisi. Torno per un attimo sulle colonne di Repubblica, perché oggi Gianluca Di Feo racconta di un possibile silenzio di Stato. Di che cosa si sta parlando? Si sta parlando della fuga di Artem Uss, che viene paragonata da Gianluca Di Feo a quella, chissà se la ricordate, di Herbert Kapler, che nel Ferragosto del 77, Kapler ex colonnello nazista, riuscì a scappare dall'ospedale militare del Celio chiuso in una valigia. Questa perlomeno era la surreale versione stesa dal governo Andreotti per nascondere la verità, scrive Di Feo, ovvero che la fuga venne agevolata in tutti i modi per evitare una crisi diplomatica con la Germania federale, che aveva chiesto per tre volte un provvedimento di clemenza, da cui la ragion di Stato. E qualcosa di simile, sostiene Di Feo, è avvenuto il 22 marzo con Artem Uss, il giovane oligarca russo evaso dagli arresti domiciliari in una cascina milanese dove nessuno lo teneva sotto controllo. E oggi il silenzio dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sulla fuga di Uss spinge i peggiori sospetti, come nel caso antico di Kapler. Appare incredibile che non sia stata decisa una vigilanza speciale nei confronti del manager che la magistratura statunitense ritiene protagonista di traffici fondamentali per la macchina bellica russa. È accusato di permettere la costruzione delle armi tecnologiche che bombardano l'Ucraina, tra le altre cose. Invece è stato messo ai domiciliari in una lussuosa residenza di Basilio, con un braccialetto elettronico privo di segnalatore di posizione, un po' come l'orsa JJ4, e riceveva frequenti visite dalla moglie e dai funzionari del consolato russo, misure di sicurezza, dice Di Feo, inferiori a quelle previste per un piccolo spacciatore o uno scippatore. Oggi si torna a scrivere ancora dei due bambini abbandonati tra virgolette a Milano, uno al Policlinico, l'altro al ospedale Buzzi. Ne scrive per esempio una scrittrice come Silvia Avallone sulle colonne del Corriere della Sera. La decisione di una donna, noi e il futuro di Enea, pezzo che il Corriere richiama in prima pagina. Andiamo a vedere che cosa scrive Silvia Avallone. Abbandonare significa gettare nel buio informe e minaccioso di un bosco, nel duro e nello sporco di un marciapiede, nell'indicibile di un cassonetto, e pazienza se sopravviverai o no. La donna che ha atteso, partorito e accudito Enea per un certo tempo, adagiando il suo corpo vivo e vestito nella culla termica della Mangiagalli, lo ha invece affidato, che è esattamente l'opposto di abbandonare. Lo ha sistemato in un luogo sicuro, in uno spazio di civiltà, riscaldato e accogliente. Gli ha dato un nome, l'amuleto più importante che portiamo con noi nell'avventura di vivere. Inoltre ci ha tenuto a separarsi da lui con delle parole chiare, non fraintendibili, a fargli sapere a Enea, non a noi, che prima di compiere questo gesto di cura e preoccupazione per il suo futuro ha desiderato stare insieme il più possibile. Non è un arco di tempo quantificabile, il più possibile non appartiene a nessuna misurazione, perché sta più in alto altrove rispetto ai minuti e agli anni. È un tempo strappato, disobbediente alla retorica e alla grammatica verticale. Questa frase, continua Silvia Avallone nel suo pezzo, non la dovevo leggere né conoscere, eppure la sto citando perché contiene alla perfezione il paradosso della maternità, di ogni maternità, di più del diventare genitori. Genitori non si è, si diventa, si tenta, si sceglie. In ogni caso mettiamo al mondo i nostri figli affinché non ci appartengono. Anche quando li abbiamo desiderati allo stremo, resta che loro sono altro, e se cerchiamo di fonderli a noi o di trattenerli, se gli chiediamo di restituirci qualcosa che gli abbiamo dato, stiamo tradendo il nostro ruolo. Se la lettera che accompagnava Enea non avrebbe dovuto riguardarci, conclude poi Silvia Avallone, così come la decisione della donna che lo ha messo al mondo, il futuro di ciascun bambino invece ci chiama in causa, perché siamo noi il mondo a cui vengono. Possiamo fare molto allora per Enea e gli altri bambini: garantire asili nido e scuole efficienti che offrano a tutti le opportunità migliori, specialmente a chi però viene da case e quartieri difficili; riconoscere concretamente i loro diritti, primo fra tutti quello di essere amati, educati, accuditi da qualsiasi famiglia possa garantirlo con solidità; allargare la possibilità di accesso alle adozioni, accertando con scrupolo l'essenziale, cioè la capacità d'amore, libera da pregiudizi e parzialità, considerare a pieno titolo i bambini come persone, perché è questo che sono, non un prolungamento dei genitori o ancora delle sole madri. E non in ultimo possiamo smettere di giudicare le donne, di entrare nella loro intimità, sindacare sui loro corpi e le loro decisioni, ricordare che la maternità è, come la nascita, una separazione. Ora che questa storia è esplosa, anche se non avrebbe dovuto, cerchiamo almeno di farne tesoro. Portiamo a Enea e alla persona che il più possibile è stata sua madre rispetto necessario, e poniamo noi stessi invece brutalmente, senza scorciatoie, la domanda: siamo in grado? Siamo in grado di dare a tutti i bambini il futuro libero e felice che meritano, il migliore dei mondi possibili? Lo vogliamo, ce la sentiamo di fare le leggi giuste, di prendere le decisioni giuste, di prendere come società partecipe, lungimirante e responsabile, le decisioni giuste per loro? Siamo in grado, sì o no? Queste le domande che oggi pone Silvia Avallone nel suo pezzo sulle colonne del Corriere della Sera. Del tema scrive anche Claudio Cerasa, direttore del Foglio, nel suo pezzo in prima pagina, richiamandosi a un film come Giuno. La storia delle due mamme milanesi che partoriscono figli non desiderati merita qualcosa di molto diverso dalla gogna pubblica. Sul Foglio poi ritornano anche le Madonne che piangono a Trevignano, e moltiplicano tra l'altro con i licotti e teglie di pizza, come scrive Matteo Mattuzzi, il dramma dei cattolici che credono a tutto meno che a Dio. Io non mi sono accorto, ma sono già arrivato alla fine della puntata, e allora cito al volo, aiuto, il titolo del Sole 24 Ore: contratti della pubblica amministrazione servono 32 miliardi, buona fortuna, mentre a marzo l'inflazione americana ha rallentato la corsa al 5%, che è il minimo da 2 anni. Ne parleremo sicuramente domani con il professor Di Stefano al giorno delle locuste. Citazione per i giornali dello sport: Lampo Milan, la Gazzetta dello Sport, decide il Maradona, il Corriere dello Sport. Con questo è tutto, la linea va al GR, noi ci sentiamo domani, tra poco Prisma con Lorenzo Ghidini, ciao!